Ci piace il rischio, diciamolo. Se già è difficile fare previsioni su qualunque cosa, farle sull'intelligenza artificiale è praticamente inutile. Eppure anche in un fenomeno magmatico come l'AI si possono notare delle tendenze abbastanza evidenti. I primi due fenomeni sono apparentemente contraddittori, ma entrambi da tenere d'occhio. Il primo è quello del consolidamento. Se nel 2023 abbiamo assistito a un Far West con attori di ogni tipo e dimensione, dalla grande azienda alla mini startup, è chiaro che nel 2024 saranno i grandi nomi del tech ad accentrare su di sé gran parte delle attenzioni, complice anche l'esigenza delle aziende e in generale degli utenti di poter contare su prodotti stabili e affidabili. Parliamo di nomi come Adobe, Microsoft, Google e magari anche Amazon. Il secondo fenomeno è invece quello dell'open source. Si parla infatti tanto di modelli proprietari come GPT, ma nuovi modelli aperti emergono all'orizzonte e a detta di molti potrebbero rappresentare la strada maestra, anche solo per la rapidità di evoluzione che presentano rispetto ai modelli chiusi. Tra tutti non possiamo non menzionare Mistral, società francese con la missione di promuovere una AI aperta che ha raccolto 500 milioni di euro in 2 round di finanziamento con il supporto di fondi come Andreessen Horowitz. La bilancia tra i due modelli, chiuso o aperto, sarà decisa anche dagli sviluppi normativi che permetteranno o meno lo sviluppo open source. Per quanto riguarda le aziende, Gartner prevede, ma è difficile non essere d'accordo, che si passerà dalla sperimentazione all'implementazione, il che vuol dire mettere finalmente al lavoro l'AI e di conseguenza prenderla più sul serio. Possiamo prevedere, in parte già lo vediamo, che molte aziende diventeranno più restrittive sulla possibilità di usare l'AI nel lavoro quotidiano, anche se questo non fermerà l'adozione dal basso da parte dei dipendenti. Altro fenomeno da tenere d'occhio è l'AI on device. Sia Microsoft che Google hanno lanciato poche settimane fa dei modelli LLM molto leggeri, pensati per poter essere ospitati anche su uno smartphone e non per forza in una server farm gigantesca. Usare l'AI in locale anziché nel cloud offrirebbe grandi vantaggi in termini di privacy e sicurezza e permetterebbe un'adozione veramente di massa. Chissà che sta preparando Apple. Il resto chiedetelo al GPT.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e m'hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 197 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 20 dicembre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Siamo arrivati alla fine dell'anno e finiamo da dove siamo partiti, con l'AI.
Sì, quando diciamo siamo arrivati alla fine parlando di AI specifichiamo sempre perché c'è chi magari pensa siamo veramente arrivati alla fine dell'umanità, invece forse no. Tra l'altro ultime indiscrezioni che trapelano da OpenAI ci fanno intendere che forse tutti quegli stravolgimenti, ricordate, era stato mandato via Sam Altman, dipendessero più da scontri interni che non dall'emergere di una AGI pronta a conquistare il mondo.
Era un golpe a tutti gli effetti, cioè hanno provato a prendere il potere.
Era molto classico, volendo, molto umano, ecco, mettiamolo così, era molto umano. Tutta la cattiveria stava negli umani. Comunque adesso OpenAI è lanciata, ha presentato recentemente delle guideline per la sicurezza e questo sarà un po' il refrain del prossimo anno, perché finora, insomma, quest'anno era buono tutto, no? Da dataset senza regolamento, ognuno poteva fare quello che voleva. Adesso le aziende stanno iniziando a integrare l'AI, iniziano a arrivare a chiusura un po' di cause, no? Ne parliamo spesso delle varie cause verso i vari midgiorni, tutti questi qui, e la sicurezza diventa importante, quindi si comincia un po' a gestire in modo maturo, no?
Sì, anche se secondo me sul tema dell'utilizzo dei dati non è che OpenAI abbia fatto grandi passi avanti. Innanzitutto ha fatto questo accordo con Axel Springer, l'editore tedesco, quello di Bild e Politico, per capirci. Non si sanno bene le cifre, probabilmente non sono particolarmente alte, però sostanzialmente tutti gli articoli del giornalismo alla tedesca, no? Non solo, comunque Bild e Politico, saranno usati da ChatGPT per trainarsi e per avere fonti certe o comunque più... E quindi già quello è un po' così, non è detto che ci sia proprio massimo controllo su questo, sull'utilizzo dei dati che giornalisti in carne ed ossa creano e poi vengono dati in pasto all'AI. Axel Springer è lo stesso che ha deciso di licenziare in tronco non so quanti dipendenti di Upday, che era la testata giornalistica fatta con Samsung, quindi digitale, per sostituirli con l'AI. E c'è una bella dichiarazione del CEO di Upday che dice: punteremo sull'artificial intelligence. Se fai uno più uno, ecco lì che non è proprio roseo. E poi ho letto di recente che Dropbox traina l'artificial intelligence di OpenAI con i dati conservati in cloud, che sono anche dati personali. Quindi è attiva di default una specie di fatto è un opt-out, quindi stai dentro di default, utilizzi tutti i vostri dati che stanno su Dropbox, vengono utilizzati da OpenAI per fare training. Ufficialmente serve a migliorare la collaborazione, che però se avete un account singolo la collaborazione è con voi stessi, quindi non si sa bene che cosa faccia. Quindi io credo che cominceranno ad emergere che i famosi training set, tutti ci siamo chiesti, ma da dove l'ha presi OpenAI i dati? Ecco lì che cominciamo a vedere delle partnership che adesso emergono, che ci dicono dove vengono presi i dati. Vengono presi da esseri umani che vengono pagati per scrivere, e questo è un primo problema. Vengono presi dai vostri dati che pensate siano vostri, invece se sono nel cloud non sono tanto vostri. Ora non credo che, perché Facebook ha dei prodotti concorrenti, dia i propri dati a OpenAI, però non mi meraviglierebbe che magari qualche conversazione su Skype, che è di Microsoft, magari fosse stata utilizzata per trainare Whisper, il modello, no, di speech to text e text to speech di OpenAI. Altrimenti tutta questa bontà di questa tecnologia da dove arriva senza un training set adeguato? Quindi sul training set io lo metterei tra i trend negativi anche dell'anno prossimo. Non sappiamo quali sono i dati che utilizza OpenAI, non lo sapremo. Adesso cominceremo un po' a vedere da dove li prendono, e vedremo cose secondo me che non ci piacciono. Insomma, chissà se le letterine di bambini ignari vengono trainate per far scrivere ChatGPT, ecco, sarebbe veramente il Grinch. Sam Altman come il Grinch.
Questo ci spinge un po' ed è un tema di cui sentiremo parlare, oltre alla sicurezza, perché la sicurezza è senz'altro un obiettivo che può essere perseguito da un OpenAI che mette in campo delle regole, ma il tema della trasparenza dell'AI sarà un super tema, e tant'è vero che ci sono diverse petizioni e diverse associazioni che chiedono più trasparenza e chiedono soprattutto di aprire il campo ai modelli open source, che sono trasparenti per definizione, che potrebbero invece essere strangolati dalle regolamentazioni. Non è un caso che OpenAI si sieda al tavolo con le istituzioni, no? E che lo faccia in generale tutti quelli che hanno un modello chiuso, perché chiaramente è facile dire la sicurezza può essere garantita solamente da attori come un'azienda come OpenAI, e quindi l'open source, che per sua natura è un po' più anarchico, va schiacciato sul nascere. Ma l'open source è accessibile a tutti, è trasparente e soprattutto, e questo è un tema che in realtà si sta vedendo, corre più veloce. Tant'è vero che in Europa è emersa, ha fatto molta notizia questa società che si chiama Mistral, che come dicevamo nell'intro ha preso i soldi anche di Andreessen Horowitz, quindi non propriamente degli ultimi arrivati, che si propone di creare modelli aperti, trasparenti, molto europea, diciamo, molto francese, che però viene vista con grande attenzione. Quindi forse può anche darsi che non sia OpenAI la darling del 2024, perché comunque il suo arco l'ha fatto, e adesso stiamo a vedere chi riuscirà a portare dei modelli interessanti. Io penso anche nel mondo delle immagini, per esempio, la situazione è un po' cambiata, no? Perché abbiamo Midjourney che migliora, ma un po' arranca, perché si è un po' fermata.
Tu dici che arranca? Da Midjourney Artist dici che sta arrancando?
Midjourney va molto bene e rilascerà tra pochi giorni la V6, che dovrebbe integrare due cose molto forti, ovvero la migliore comprensione dei prompt in linguaggio naturale, per intenderci quello che fa da lì, e probabilmente anche un upscaler degno di questo nome, che è quello che al momento troviamo in soluzioni esterne. Ma non se ne sa ancora molto, però va detto che almeno nelle release precedenti Midjourney un pochino è rimasto, ha perso colpi rispetto ad altri
Cioè,
competitor.
dici, da lì è andata più veloce, cioè da Dall-E 2 e Dall-E 3 c'è stato un enorme passo in avanti, cosa che in Midjourney non sta
Da lì
ancora
è andata
facendo.
veloce, ma soprattutto le cose più interessanti le vediamo venire da Stability AI. Stability sta spingendo su ogni tipo di AI generativa. Come sapete, Stability crea modelli open source, anche se ci sono stati anche lì tentativi di buttare fuori il CEO perché non pensava abbastanza ai profitti, però insomma, Stability nasce con questa missione. E oltre a Stable Diffusion, che è un modello di generazione di immagini utilizzato poi in tantissimi progetti. Esiste anche, per esempio, Stable Audio, quindi crea musica. Poco fa è uscita la versione 2, che è quasi non individuabile da un non esperto come audio generato. Il Text-to-3D, quindi sempre Stability, produce modelli che creano forme 3D. Quindi va un po' più veloce, perché poi, al di là del modello che viene lanciato, gli utenti, come sapete, creano tutte le possibili evoluzioni, interpolazioni, strumenti aggiuntivi, e quindi il modello diventa più potente, cosa che non si può fare con Midjourney, per esempio, o con GPT. No, potete creare il vostro GPT, ma non potete montarci sopra chissà cos'altro, perché non è open source, per l'appunto. Quindi l'open source è da tenere d'occhio, perché potrebbe andare così veloce, a meno che, insomma, l'Europa o gli Stati Uniti non dicano no, solamente modelli certificati, no, col bollino. Noi facciamo un po' tipo per l'open source, insomma, ci piacerebbe
Sì,
vedere.
open source anche nel training set, perché non tutti i modelli open source
Vero?
rendono accessibili i training set, però ne è uscito uno di recente che è più piccolino, credo a 7 miliardi di parametri rispetto ai 180 di ChatGPT, quindi ancora, anche se questo sembra un trend, quindi meno parametri non è detto che sia meno efficace, semplicemente richiede meno energia, meno capacità di calcolo per azionarsi, per girare. E questo modello mette in pubblico dominio anche i dati che sono stati utilizzati per allenarlo, quindi pure quello potrebbe essere magari un trend che vedremo, ovvero capiamo quali sono i dati. In questo Adobe è già avanti perché utilizza le proprie immagini e quindi utilizza le immagini stock di cui hai i pieni diritti per trainare Firefly, che non è eccezionale, però su alcuni fronti sta funzionando bene e magari questo sarà un'ulteriore trasparenza, no? Che chiederemo all'AI, quindi trasparenza sul modello, come funziona, non solo quello è open source, ma anche il training set diventa, se non open source, comunque quantomeno pubblico, cioè ok, cosa hai utilizzato per allenarti? E forse OpenAI con Axel Springer sta cercando di fare quello, ovvero le news le prendiamo lì, che poi è un bel casino perché orientato politicamente o meno, cioè rendere il training set open source significa anche in qualche modo essere trasparenti sui possibili bias, sui possibili problemi di questo training set. E credo che diventeremo tutti più, come dire, più formati, più esperti dell'AI. Cioè non è più magia, ma cominceremo a entrare un po' più nel dettaglio e ci faremo quelle domande che poi sono importanti e che sono, abbiamo capito, la cosa più importante del mondo dell'AI. Cioè quindi le risposte le chiederemo ai modelli, ma le domande invece sono quelle che incastreranno un po' queste società non perfettamente trasparenti.
Beh, nel passaggio da esperimento a prodotto succede anche questo, perché lo stesso GPT, noi lo diciamo spesso, è un fantastico giocattolo magico, ma è un po' un giocattolo, perché non garantisce una consistenza, no, di comportamento, di risposte, non garantisce nulla, ti dice potrei sbagliare, è una beta eterna. Per piccoli utilizzi ci piace, ci funziona, ma nel momento in cui un'azienda, un professionista, ma anche solo un utente decide di farne parte del proprio lavoro, della propria quotidianità, è chiaro che non ha lo standard di un prodotto certificato a cui mi posso affidare. È forse il motivo per cui Apple è ancora molto cauta, no? Perché pensate all'affidabilità che forse aveva, diciamo, hanno ancora i prodotti Apple, e quel livello di affidabilità nel mondo dell'AI ancora è un po' raro. Comincia a vedersi in prodotti che sono impacchettati magari intorno a GPT, ma che mettono delle come dire, dei guardrail intorno, perché l'anno prossimo le persone saranno un po' stanche di sperimentare e di sorridere delle allucinazioni. Arriverà un punto in cui, ok, ho giocato, ho capito, o mi è utile in modo costante, oppure,
Oppure me la faccio da me al
sì,
vecchio modo, me la faccio a mano. È come dire,
esatto.
ok, c'è questa piattaforma che mi promette grandi cose, ma se non funziona, sai che c'è, la faccio alla vecchia maniera. D'altra parte qua si lavora, non è che possiamo stare tutti a cazzeggiare sui social, si può dire? Sì, si può
Si
dire,
può dire, si
ok.
può dire, siamo.
Sui social a postare foto, cioè o lo fai seriamente e quindi hai bisogno delle interfacce, delle piattaforme più serie, oppure anche perché perdi un sacco di tempo se lo devi fare proprio per lavoro, no? Cioè, o diventa un lavoro di ricerca e quindi sei un pioniere, uno sperimentatore, come magari sei tu e il lavoro che effettivamente stai portando avanti sui tuoi vari social che ti inviterei a promuovere, però magari aspettiamo vari annunci a inizio gennaio, oppure lavorarci e fare delle cose tra virgolette standard o noiose, non possiamo permetterci glitch, non possiamo permetterci che ChatGPT si inventa le
Certo.
storie. Dobbiamo essere più coerenti. Possiamo usare Firefly, possiamo usare l'AI per fare piccole cose. Magari non creiamo tutte le immagini, ma facciamo l'upscaling, aggiungiamo questo pezzo qui, togliamo quella sedia lì in fondo, cambiamo l'espressione, modifichiamo la pelle. Però non possiamo fare tutto da zero, che invece era la grande promessa dell'AI ormai più di un anno fa. Cioè, ok, non dovremo più fare i lavori che non ci piacciono, invece è ecco lì che l'uomo sta a guardare le virgole per cercare di correggere i testi di ChatGPT, le immagini fatte da Midjourney e via dicendo.
Guarda, citerò Gartner per la seconda volta in pochi minuti, ma perché è proprio il classico caso del picco della disillusione, in cui dici ok, non può fare tutto, può fare alcune cose, adesso mettiamoci al lavoro. E tra l'altro c'è un altro tema che ci pende un po' sulle teste, che è quello dei costi. Perché sappiamo che, insomma, OpenAI non è che stia incassando quanto dovrebbe, no? È in una fase in cui vuole farci giocare col suo strumento. Potrebbe arrivare, un po' come è arrivato per esempio per altri mercati come quello del, pensate, del delivery, no? Al momento in cui questo free for all un po' finisce, o finisce perché i costi dei server sono troppo alti e quindi iniziano a salire i prezzi, a quel punto se GPT, come diciamo spesso, inizia a costarmi 150 euro al mese anziché 20, beh, forse il mio costo orario
Ecco
comincio
perché perdiamo
a
il lavoro, perché spendiamo talmente tanto, cioè, praticamente non è che perdiamo il lavoro, perdiamo proprio tutti i soldi. Cioè, se cominciamo a diventare dipendenti da queste tecnologie, andremo a spendere talmente tanto come i vari abbonamenti
Certo,
delle piattaforme streaming.
l'alternativa se il cloud costa troppo è, come dicevamo prima, avere tutto in locale, però avere tutto in locale vuol dire dotarsi di un hardware che sappia mandare avanti questi modelli, e questo può essere molto costoso. Voi pensate a un'azienda che decida di far girare tutti i suoi modelli in locale, beh, deve buona fortuna al CTO che deve rifare tutto il parco macchine, perché chiaramente si tratta di portare tanta potenza. Chiaramente il mondo hardware lo stiamo ancora vedendo un po' poco, no? C'è, ovviamente, c'è Nvidia, ci sono altre aziende, ma è ancora un po' fuori dal fascio di luce. Nel momento in cui cominceremo, e io credo che cominceremo a farlo perché il cloud forse non ci basta, a voler avere la nostra AI in locale perché è più veloce, perché è più sicura, perché nessuno ci prende i dati per vari motivi, e a quel punto entreranno in campo altri attori che dovranno rendere accessibile il computing AI, e qui ci sono mille temi, tra cui il computer quantistico che, diciamo, arriva, ancora non è arrivato, però dovrà arrivare, l'ottimizzazione dei modelli, l'ottimizzazione delle schede grafiche che fanno girare questi modelli. Insomma, ci sono.
Comunque credo che il computer quantistico quando arriverà lo vedremo da lontano perché cominceranno a svuotare tutti i conti correnti crittografati a
Ah,
1024
certo.
bit perché riuscirà a risolvere tutte le chiavi
Eh
segrete e
sì.
quindi le chiavi private, per cui ce ne accorgeremo presto, diciamo.
Sì, avremo le prime avvisaglie loggandoci sull'home banking, però probabilmente adesso si è tanto parlato di modelli, chissà se l'anno prossimo inizieremo a parlare anche un po' di macchine.
Ma vogliamo parlare di Gemini, il
Ah,
modello Google? Perché hanno fatto un po'
certo che
una
sì, è una
figuraccia.
vera figuraccia.
Io ero entusiasta, ho pubblicato
Era
anche il video,
bellissimo,
era
era bellissimo,
bellissimo,
era
era
bellissimo.
geniale. Poi abbiamo capito, magari mettiamo nelle note il video di Gemini, che è il nuovo modello di Google, che prometteva grandi cose. Poi si è capito che questo video incredibile, in cui fondamentalmente promuovevano anche la computer vision, la capacità di comprendere in tempo reale tutti degli input. In realtà hanno detto no, era un video montato. In realtà gli abbiamo mandato delle immagini, abbiamo un po'
Mai fare un video
peccato,
concept, perché la gente
peccato.
non capisce che è un video concept,
Però
lui.
non, neanche loro lo dicevano, dai, che era un video
Neanche loro lo
concept.
dicevano, era molto bello, sembrava il futuro e probabilmente ha portato le persone a percepire Gemini anche meno di quello che è realmente, perché magari molte di queste cose le fa, ma non le fa in quel modo lì. Il video, poi lo vedrete, è una conversazione tra l'utente e il modello che di fronte a un feed video in tempo reale, quindi guardando quello che fa l'utente, riesce a risolvere, a capire, a organizzare, cosa che in realtà il modello non fa. Però al netto di tutta la fuffa che Google ha un po' messo sul tavolo, va detto che Google fa un po' di scivoloni sulla IS, a me sta un po'.
Però hanno 10.000 ingegneri al lavoro, tutta Google DeepMind fa questo lavoro qui. Dopo un anno non sono riusciti a raggiungere comunque ChatGPT, GPT-4,
sì.
Che tra l'altro sembra ci sia il 4.5 in testa. Se tu glielo chiedi a ChatGPT ti dice sto provando 4.5 Turbo, ora non so se è un easter egg natalizio.
Ho visto un utente che su Twitter ogni mattina chiede ma sei 4.5? E GPT dice no, non sono 4, però ci prova perché c'è questa idea, no? Si era parlato ai tempi, diciamo, della brevissima uscita di Sam Altman, di questo Q che doveva essere questa... Non sappiamo che fine abbia fatto, se stia tramando contro di noi. Al momento tutto quello che possiamo sperare è il 4.5, che è una versione, come dice anche il nome, o meglio il numero, migliorativa ma non rivoluzionaria probabilmente. Come sappiamo Bill Gates è molto scettico su questo, vuol dire che c'è un plateau, che in realtà GPT è un po' arrivato. Tant'è vero che lo stesso Bill Gates, parlando di previsioni per l'anno che verrà, dice qualcosa di simile a quello che dici tu, quindi siete allineati con Bill, ovvero che integrerà il nostro lavoro ma non riuscirà a sostituirci.
Ah, pensavo alla storia del computer quantistico che fregava i soldi, perché sicuramente a lui gliene frega molto.
No, però glielo potresti segnalare. Perché
lo dico, magari Bill, metti da parte qualcosa.
Se dovete cominciare da lui, magari non da noi.
Esatto.
Però ecco, è abbastanza convinto, in modo ottimistico, ma forse anche molto realistico, che lo scenario per l'anno prossimo sia di integrazione e non di sostituzione. Anche perché, ora è vero che ci sono testate che hanno licenziato i giornalisti, no, però io credo che per molte aziende pensare di rimpiazzare in questo momento una persona interamente, nel momento in cui hai provato cosa fanno gli strumenti, beh, non è così naturale.
Diciamo la verità, perché adesso si sta parlando tanto dei giornalisti che vengono licenziati a causa dell'AI, ma secondo me lì il problema è dei giornalisti, non è dell'AI. Non me ne vogliano i giornalisti in ascolto, c'è proprio un problema di sostenibilità del modello giornalistico, non ha nulla a che fare con l'AI. Cioè le testate giornalistiche non riescono ad assumere e stanno licenziando, ma perché hanno un problema proprio di modello di business, non hanno un problema di... l'AI può esacerbare questo problema, ma non è la causa primaria.
Certo.
E poi consulenti. Deloitte, leggevo, non so se è una statistica, non l'ho verificata, ha assunto negli ultimi anni 130.000 persone, adesso ha il problema che deve mandarli via perché non riesce più a sostenere gli stipendi attraverso il business, nel senso il business non cresce più e ha assunto più persone, ma questo non dipende dall'AI. Anzi, addirittura stanno dicendo che Deloitte utilizzerà l'AI per non far licenziare le persone. Non ho la più pallida idea di cosa questo significhi. Probabilmente queste 130.000 persone si devono mettere a produrre il doppio grazie all'AI, non lo so. Perché poi c'è invece il test del, credo, Boston Consulting Group o di Bain, una di queste due gigantesche, che ha dotato i 700 consulenti di ChatGPT. Con il 4 i consulenti lavorano meglio e quindi aumentano la produttività. Però quello è un tema... le persone che sono a rischio è perché è il modello di business e quel mercato che è a rischio. Leggevo stamattina una previsione sulle agenzie, il modello di business delle agenzie è a rischio di per sé, non perché arriva l'AI. E l'AI può essere, anzi, forse un modo per migliorare la produttività, per chissà, abbassare i costi o comunque per integrare delle capacità, delle capabilities che non si riesce ad avere solo con gli esseri umani. Quindi sarei roseo sull'anno prossimo, perché non è l'AI che ci sta rubando il lavoro, però non possiamo più ignorarla, questo è certo.
No, pensando al giornalismo ma anche altri lavori, è chiaro che ci sono alcuni processi che sono stati resi molto simili a quelli delle macchine, che quindi viene facile automatizzare. Dobbiamo forse ritrovare, oltre che nuovi modelli di business, un contributo un po' più umano, ma io su questo sono abbastanza ottimista, perché poi stiamo vedendo come le aziende lo integrano e in realtà è molto raro che ci sia, a parte questi casi un po' limite, la possibilità di perdere le competenze, le capacità, la sensibilità di una persona per rimpiazzarlo con un modello che nel migliore dei casi è allucinatorio. Poi chiaramente i modelli miglioreranno, quindi questa è una valutazione ai dati attuali, quindi la valutazione che fa Bill Gates nasce dal fatto che lui pensa che non ci sarà il salto di livello che invece tanto viene lasciato intuire da Sam Altman. Lui dice no, i modelli più o meno faranno questo, se proprio dobbiamo creare una superintelligenza servirà qualcos'altro, non questo, non più di questo, non si raggiungerà.
Forse sarà Google a darci il pro, perché Google ci ha dato i natali al modello Transformer, che è quello di ChatGPT 2017, il paper Attention is all we need, o is all you need, no, quella è la canzone, non lo so, vabbè, comunque 2020 esce GPT-2, GPT-3, comunque GPT, che è basato su questa architettura, e sembra che ci siano nuovi modelli che effettivamente possono risolvere alcuni dei problemi dei modelli Transformer, che sono più che problemi dei limiti proprio, diciamo, intrinsecamente connessi al modo in cui la rete neurale funziona. Per cui Bill Gates ha ragione, chissà se però qualche laboratorio da qualche parte sta inventando nuovi modelli. È uscito un paper che parla di integrare i modelli transformer per superare alcuni limiti, perché in qualche modo il limite è nella loro stessa forza. Cioè il modello linguistico, vedevo una roba su Threads, che è uscito in Italia, non credo ci sia AI dentro Threads, cioè questa cosa che scrivono all'algoritmo ma sembra una stupidaggine, in cui fondamentalmente questa persona diceva ChatGPT, quindi proprio la lettera ChatGPT. Oggi è il, non so, il 12 dicembre 2023. Chi ha vinto i mondiali del 2036? E lui invece di dire, beh, siamo nel 2023, non possiamo... rispondeva, non so chi ha vinto i mondiali nel 2036, ma so chi l'ha vinto nel 2022. Sì. E quindi continuava questa conversazione in cui semplicemente ChatGPT non aveva cognizione del fatto che il tempo scorre in una direzione, ai noi, e che non, il 2036 non è ancora arrivato. Ora, delle due l'una, o ChatGPT sa qualcosa in più che noi non sappiamo, e quindi però non credo che Sam Altman viaggi nel tempo, anche se secondo me è un po' una faccia, potrebbe essere il tipo, magari hanno scoperto questo, oppure semplicemente serve un modello un po' più intelligente nel vero senso della parola, cioè devi poter integrare. Vedevamo quest'anno all'AI Festival che tutti i modelli scientifici, o meglio tutti gli esperimenti scientifici, stanno cercando di integrare la capacità dei modelli linguistici probabilistica con invece la capacità dei modelli di spiegare come funziona il mondo, mondo reale o virtuale, cioè un modello di conoscenza. Integri il modello di conoscenza al modello linguistico, che è quello lì che superi alcuni limiti che sembrano banali, perché sono quelle cose tipiche che dice, beh, anche un bambino capisce che è una domanda trabocchetto. ChatGPT ci casca invece tutte le volte e continua a scontrarsi con questi trabocchetti, e magari li supererà, e potrebbe essere anche vicino il momento in cui supererà questi trabocchetti.
Quindi diciamo un anno che ci aspetta forse più sobrio per certi punti di vista, o quantomeno più realista, un anno più maturo sulla AI. Abbiamo fatto un po' i bambini la mattina di Natale, visto che siamo vicini a Natale, proprio era il momento in cui abbiamo scartato i giochi, e adesso si torna un po' a scuola, è il momento di utilizzare questi strumenti in modo sobrio, consapevole, e magari di capire anche come prepararsi, come preparare il nostro lavoro quando eventualmente arriverà questa grande intelligenza artificiale generale, di modo da non essere...
Quali sono i tuoi buoni propositi, anzi i tuoi buoni prompt per il 2024? Uno, dai, quello...
Il mio buon prompt è essere sempre meno artificiale io stesso, perché credo che noi stessi ci siamo un po' artificializzati nell'utilizzo degli strumenti digitali, e più interagiamo con le macchine, diciamo così, intelligenti, più capiamo cos'è che di noi è diventato macchina. Quindi cercare di essere più umano nei modi, anche accogliendo quei piccoli difetti che però secondo me diventeranno un po' un lusso, quindi cercare di coltivarli con grazia.
E io vado nella direzione, ma non lo so, ma un po' spiazzato, perché volevo dire una cosa così dolce natalizia, però invece andrò nella direzione opposta, cioè voglio chiedermi più spesso se alcune cose che faccio non possono essere fatte dalla AI, ma proprio per dire, ok, quelle cose che non so, quindi riprendo il tuo buon prompt, quelle cose che una AI può fare io posso evitare di farlo, quindi potrebbe essere proprio un proposito di lavorare meno, cioè giusto, lavorare meno giusto, proprio grazie alla AI, perché tutti dicono che la AI ci ruberà il lavoro, ma magari, anche perché non può percepire uno stipendio, quindi o perdiamo ore di stipendio oppure riusciamo a lavorare meno con lo stesso stipendio, che insomma potrebbe essere, cioè perdere lavoro ma senza perdere lo stipendio, questa è un po' l'intuizione,
capito? Questa
potrebbe
essere la promessa del 2024.
Quindi, perché dobbiamo lavorare di più? Noi vogliamo perdere il lavoro senza perdere lo stipendio, quindi questo è il mio buon proposito,
mi piace.
Automatizzare quello che faccio.
Mi piace, insomma, un bel programma con cui entrare nel nuovo anno, quindi tante lenticchie a Capodanno pensando proprio a questo futuro in cui lei lavora per noi e noi ci godiamo la vita, che insomma è un bel pensiero, ma vedremo se riusciremo a realizzarlo. Grazie per essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi, come sempre, ve lo dico, alla newsletter su substack.com. Cercate il Bernoccolo, vi arrivano tutti i link di cui abbiamo parlato. Troverete anche quello di Gemini, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al podcast sulla piattaforma di podcast che utilizzate normalmente, quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, così vi arrivano le notifiche delle nuove puntate appena escono. Ad Alexa potete chiedere di mettere il Bernoccolo. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate precedenti, che sono quasi 200, e su Instagram siamo semplicemente il Bernoccolo. Se la puntata vi è piaciuta, lasciate una bella recensione, che l'algoritmo le ama molto, così ci vedranno anche altre persone e potranno condividere tutte queste idee e se poi volete condividere anche questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!